la professoressa Roma Preti dell'Università degli Studi di Trento ci parlerà, come già anticipava il professor Cagliano, di cittadinanza digitale ed educazione.
Interessante quello che ho sentito, come sempre del resto gli incontri Ause, e spero di poter dare un piccolo contributo parlando di cittadinanza digitale, democrazia, educazione collegate al Parlamento europeo. E, diciamo che il tema, vabbè, è inutile dire, è molto complesso e non mi fermo ovviamente alle definizioni che sarebbero utili, perché dire digitale vuol dire un mondo intero, dire democrazia pure. E quindi do per scontato le definizioni, dove poi non fosse molto chiaro magari posso precisare. E quando dico di cittadinanza digitale ed educazione mi riferisco soprattutto agli aspetti sociali della cittadinanza digitale, ovviamente non agli aspetti tecnici, sebbene sono molto collegati. Perché queste nuove possibilità tecnologiche offrono molti spazi proprio per una cittadinanza europea, e lo stiamo vedendo, è la prima volta che possiamo vedere dibattiti di un presidente per ogni gruppo politico, eccetera. E quindi la prima parte sarà dedicata soprattutto all'aspetto digitale e anche all'aspetto civico, la seconda all'aspetto educativo. E ho guardato un po' per quanto riguarda cosa fa l'Unione Europea per queste votazioni del Parlamento Europeo. Ho notato che ieri è stato distribuito materiale con le varie proposte dei partiti, eccetera. Però se andiamo a vedere il sito dell'Unione Europea, quando apri, si apre come una volta, c'è un piccolo segnetto a destra in bianco e nero che dice elezioni del Parlamento Europeo e basta. E veramente, non so, io avranno dei consulenti. E poi dopo vai a vedere, se chiami elezioni del Parlamento Europeo viene fuori qualcosa di più, però ho notato anche che sono molto diversi da Stato a Stato. Per esempio i tedeschi fanno moltissimo su questo, hanno pubblicato brochure e anche hanno molte pagine collegate dove tu puoi dire voto Europa, perché come ieri è stato detto Schuld, il debito vuol dire anche Schuld, colpa, in tedesco sono facilitati perché wählen, votare, vuol dire anche wählen, scelgo. Però diciamo la possibilità digitale, potevamo essere un pochino più coordinati anche in questo, perché avremmo anche risparmiato soldi se ogni Stato avesse messo a disposizione le proprie, diciamo, opportunità digitali in vista del Parlamento Europeo. Comunque quando parlo di cittadinanza digitale intendo sia quella bottom up, che è forse la più nuova, cioè la possibilità di collegarsi e quindi di far partire iniziative senza grande dispendio economico, tipo per esempio la giornata contro la violenza, se ricordate il flash mob, il V-Day, la giornata contro la violenza contro le donne. Oppure tutti sappiamo la primavera araba, ma anche iniziative molto più semplici. Tecnicamente adesso è più facile anche una partecipazione bottom up, e il sogno, che in parte si sta avverando, anche una maggior democrazia dall'alto, cioè le amministrazioni che mettono in rete i dati. Oggi sono obbligati i comuni a mettere in rete il bilancio. E non solo, ma ci sono da anni ormai iniziative di participatory budget, cioè veramente il digitale offre migliori possibilità di partecipazione. Bisogna vedere fino a che punto sono attendibili, sono valide, e questo è proprio il mio interrogativo. Cioè non è solo Grillo, ma tutti ormai i politici di tutto il mondo twittano, scambiano idee con i loro elettori, eccetera. Non è sicuro però da parte della ricerca se questo rappresenti davvero una maggiore democrazia o non possa anche invece rimanere a livello di superficialità e magari anche così di assuefazione. E è vero però che almeno tutti i cittadini sono esposti a questi messaggi, anche politici. Quindi il concetto di democrazia digitale è ancora complesso nella sostanza, ma anche proprio nelle forme di possibilità nuove che la tecnologia offre. Ecco, qui ci sarebbe da fare una lunga premessa sulla situazione reale, cioè l'evoluzione tecnologica che ogni giorno ci offre qualcosa di meglio. Sull'aspetto giuridico, appunto la sicurezza dei dati, Rodotà per esempio parla di libertà di accesso ai dati come cioè al digitale, alla comunicazione, all'online, come uno dei diritti dell'uomo, e sappiamo che a livello globale è una nuova forma di discriminazione, cioè chi ha ha di più, chi non ha ha ancora di meno. E ci sono problemi, sappiamo, di violenza, di criminalità, cioè il cyberbullismo, cioè non è uno strumento semplicemente comodo, e c'è anche il rischio di censura, c'è il rischio che diventi a pagamento, anzi sono già in giro proposte per avere forme più efficaci, più sicure di comunicazione online, però a pagamento. È un mezzo importantissimo, come è stato detto stamattina, nelle varie forme di cittadinanza, per esempio proprio per la cittadinanza economica, cioè ci sono vari movimenti tipo vota col portafoglio, cioè lo sviluppo sostenibile può essere proprio sostenuto anche da sistemi di cittadinanza economica che si avvale dello strumento online. E dunque, per quanto riguarda il Parlamento europeo ancora, possiamo vedere, non so se qualcuno ha già presentato le percentuali di partecipazione, che io ne ho qui una, e cioè vediamo che siamo passati da livelli molto alti quando abbiamo cominciato nel 79 e adesso siamo al 43%, come auspicio, come previsione, eccetera. Chissà, nessuno di noi ha la bacchetta magica o la sfera di cristallo, però l'ultimo rapporto Eurobarometer, quello fatto proprio in aprile del 2014, e dà intorno al 70% di giovani che vedono, i giovani però, non noi, e non me, che vedono l'Europa come una misura valida contro la globalizzazione o come buona preparazione nel rispetto della globalizzazione. Quindi forse non abbiamo neanche da essere così pessimisti. Di certo i giovani sono più aperti, viaggiano, c'è questo nuovo demos che si sta creando, e del resto cosa faremmo con la crisi se non potessero neanche emigrare? Cioè sarebbe veramente una prigione. Ecco, l'aspetto dell'educazione. E sicuramente qui non è soltanto educazione alla cittadinanza digitale, qui è prima di tutto educazione alla cittadinanza, che noi sappiamo che non facciamo, cioè il fatto che ci sia così tanta gente che non sa che cos'è l'Unione Europea è grave, però se ricordate abbiamo appena passato il 25 aprile, i giornali ci hanno ricordato che chiedendo alle persone, non soltanto ai giovani, festa della liberazione, da chi? Qualcuno ha detto da Napoleone. Quindi non ci deve stupire che non sappiano niente dell'Unione Europea, cioè la colpa è che non facciamo educazione alla cittadinanza, oppure anche quando insegniamo storia magari insegniamo troppe cose e non sappiamo scegliere l'essenziale che deve servire anche per la vita. Quindi l'educazione alla cittadinanza digitale è prima di tutto educazione alla cittadinanza. Forse è più efficace come educazione alla cittadinanza digitale perché il digitale è più vicino ai giovani e magari è più motivante, è più simpatico, e non solo, ma credo che dà una grande possibilità il digitale nella didattica della cittadinanza, perché almeno c'è la possibilità pratica di far lavorare di più i giovani. Cioè, mentre quando non c'era internet l'insegnante doveva per forza dare tutti gli strumenti, l'unico sistema era il libro di testo, oggi se si vuole, e secondo me si deve, bisogna dire domani lavoriamo sul Parlamento Europeo, no, io vi faccio la lezione, quattro parole, ma facciamo cinque gruppi, ognuno cerca una parte e poi presentate. Così quel poco che hanno imparato almeno l'hanno imparato di proprio e se lo ricordano, altrimenti sappiamo quello che entra da un orecchio e esce dall'altro. Ricordo che i primissimi anni che io facevo progetti europei, che è lontanissimo, erano l'inizio degli anni 80, e i colleghi dicevano: ma come facciamo? Cioè era difficile dare degli strumenti in mano agli insegnanti. perché i libri di testo erano per forza vecchi, il materiale che noi producevamo comunque raggiungeva un numero minimo di persone. Adesso non c'è più la scusa che non si possa trovare materiale, perché materiale si trova anche troppo, ma direi che proprio nell'insegnare ai giovani a districarsi in questa giungla si fa educazione generale, ma anche educazione civica e educazione alla cittadinanza digitale. Perché appunto non è soltanto un cercare, uno scaricare, un copiare, fare copia e incolla, ma è un scegliere, quindi verificare le fonti. Noi abbiamo cercato con l'ultimo progetto europeo Eclipse, che devo nominare tutte le volte perché stiamo riportando proprio in queste settimane, però abbiamo cercato di fare un approccio attivo agli studenti. Cioè molte volte, anche sul suggerimento degli inglesi, che loro parlano di information gap, cioè non dare tutto agli studenti, ma dare un input e poi dopo fare apposta che loro cerchino. Tipo, se faccio vedere il grafico della popolazione degli stati europei, non dico subito questa è la Germania, questa è l'Italia, questa è la Francia, ma dico indovina quale sarà quella più lunga, cioè dove c'è la colonna più alta, in modo che cerchino di attivare le loro capacità di pensiero, perché uno dei nostri drammi, e che si vede soprattutto nell'educazione civica, è la passività degli apprendenti. Invece dove si mettono attivi e qualcosa entra, magari sarà un po' di meno per me docente, ma è di più per loro. Cioè magari io non ho fatto tutto, però se ho fatto tutto e hanno imparato in tre, è meglio fare metà e che imparino il 90% almeno, il 100% è difficile da raggiungere. Quindi educazione alla cittadinanza in senso di attivazione dei soggetti, in senso mi collego qui anche a un'altra indagine che avrete sentito nominare, l'indagine IEA, un'indagine X, appunto, che si fa longitudinalmente. In Italia è coinvolto ovviamente l'Invalsi e il professor Losito di Roma, e sono tre volte che la fanno, l'ultima nel 2009, e indagano le conoscenze civiche dei quindicenni negli stati coinvolti, e loro come educazione alla cittadinanza intendono sia le conoscenze sia la partecipazione dentro la scuola e fuori dalla scuola, cosa che per noi è tutta da costruire, salvo grandissime belle sperimentazioni dei gruppi molto motivati, ma come abitudine generale noi non abbiamo molta partecipazione reale o molta, diciamo, responsabilizzazione dei giovani, magari col peer tutoring, con la costruzione di materiali. Quindi conoscenze, partecipazione e anche direi proprio lo spirito critico di cui abbiamo sempre parlato, che non è semplicemente, lo sappiamo bene, criticare, ma è documentarsi e verificare le fonti e poi imparare a sostenere la propria idea. E qui credo che proprio nell'ambito della cittadinanza digitale dobbiamo fare un passettino un pochino complicato ma indispensabile, cioè abituare i giovani al principio della controversità. Per adesso non vuol dire niente, ma vuol dire in pratica che quando presentiamo degli argomenti o quando loro studiano degli argomenti devono sempre capire gli aspetti anche controversi. E cioè non basta più dare un'unica versione delle cose, dove c'è un'unica versione va bene naturalmente, ma dove le cose sono dibattute e nell'ambito civico è sempre così, e loro devono imparare a capire i pro e i contro. Difatti ne parlavamo già, i giovani che vanno a fare, diciamo così, presenza pubblica per parlare del Parlamento europeo si sentono molte critiche, però queste critiche possono averle già elaborate e quindi aver capito quali sono le risposte da dare. Cioè il principio della controversità costringe a una maturazione civico-politica di tipo più equilibrato. In Germania l'hanno introdotto già nel 1977, l'hanno chiamato Beutelsbacher, accordo di Beutelsbach, perché è stata la città dove gli studiosi di educazione civico-politica hanno concordato. E naturalmente questo complica la vita, se vogliamo, perché già è difficile insegnare qualcosa, se poi lo devo insegnare e trattare anche le diverse interpretazioni è ancora più difficile. Però qual è l'alternativa? Dare un'unica versione? Intanto non è corretto. E non solo, ma crea l'abitudine alla passività, per cui credono al primo urlatore che sentono. Se invece sono abituate che ogni cosa va bilanciata, va spiegata, che ogni idea va sostenuta con delle argomentazioni credibili, allora credo che anche i risultati sono intrinsecamente migliori, che poi è il principio scientifico. Difatti, non a caso, la maggior parte degli stati moderni parlano di educazione civica, ma lo mettono in forma trasversale, perché sarebbe compito di tutte le materie. In realtà sappiamo che non lo fa nessuno. Ecco, per quanto riguarda proprio la cittadinanza digitale, naturalmente si possono fare anche moltissime esercitazioni proprio a capire. E abbiamo la fortuna che i giovani sono più bravi di noi ragazzi nelle scuole, anche nelle università. Scusate, quando dico noi non intendo più i giovani che sono qua, che quelli invece magari sono native digitals, però insomma sono più bravi dei loro insegnanti, ecco, anche quelli giovani, perché vedo che 5-10 anni fanno una grande differenza in questo campo. Diciamo che ci sono molte possibilità di fare esercizio, e anche il Ministero italiano insiste proprio per, almeno per acquisire la competenza digitale, che è composta di capacità di smanettare, ma anche di capacità proprio di selezionare e di orientarsi. E in questo senso, per esempio, poche scuole però ancora fanno le CDL obbligatorio. E non solo, ma per esempio ci sono scuole che provano a lavorare col tablet, e qualcuno dirà: ma sì, questa è la soluzione di tutti i mali. In realtà bisogna andarci molto cauti, perché anche se mi occupo di temi civici, anche se è giusto che siano i ragazzi a lavorare per conto proprio, non è vero che non ci voglia una guida. Perché appunto proprio a livello di scuola, la scuola ha il compito comunque di costruire delle strutture, di dare un insegnamento sistematico, quindi va bene farle lavorare, ma sempre sotto una guida esperta, non che perché c'è l'insegnamento digitale l'insegnante diventa come gli altri, come i ragazzi. Cioè l'insegnante ha comunque una competenza e deve dimostrarla. Penultima osservazione, bisognerebbe cominciare nella formazione dei docenti, perché se il docente non è formato non potrà mai partire in questa direzione. E in questo senso appunto il gruppo Jean Monnet e le varie iniziative europee si prestano, e diciamo che questa cittadinanza digitale ha proprio il vantaggio di essere anche sempre cittadinanza europea, per il fatto che comunque internet non è più legato soltanto alle nazioni, ma automaticamente tutto quello che trovi è anche condivisibile con altri, e è anche una base per migliorare l'apprendimento delle lingue, per costruire la cittadinanza interculturale, fatto salvo appunto i tanti limiti e i tanti rischi che ci possono essere. Ecco, concludendo, visto che giustamente mi dicono che i tempi stanno scadendo, e io credo proprio comunque che costruire una cittadinanza digitale, nonostante le difficoltà e il grande impegno che servirebbe, oltre magari a motivare, a preparare di più per le varie votazioni, che è già un compito enorme, e pian piano crea anche questo demos europeo di cui abbiamo bisogno. Ecco, forse il digitale, usato nei limiti, usato con competenza, usato con prudenza, potrebbe essere anche un sistema per migliorare proprio questo analfabetismo che noi vediamo diffuso, non solo tra la popolazione adulta che ha avuto magari una scolarizzazione molto antiquata, ma anche proprio nei giovani moderni, almeno negli studenti universitari. Grazie molto.